Leggiamo dalla seconda lettera di Paolo ai Corinzi, capitolo 1, versi 18 a 22. Ora, come è vero che Dio è fedele, la parola che vi abbiamo rivolta non è sì e no, perché il Figlio di Dio, Cristo Gesù, che è stato da noi predicato fra voi, cioè da me, dice l'Apostolo Paolo, da Silvano e da Timoteo, non è stato sì e no, ma è sempre stato sì in Lui. Infatti, tutte le promesse di Dio hanno il loro sì in Lui. Perciò, pure per mezzo di Lui, questo Lui è Cristo, noi pronunciamo l'Amen alla gloria di Dio. Or colui che con voi ci fortifica in Cristo e che ci ha unti è Dio. Egli ci ha pure segnati con il proprio sigillo e ha messo la caparra dello Spirito nei nostri cuori. Le promesse di Dio sono sempre fedeli. Questo sarà il messaggio di oggi. Le promesse di Dio. Dobbiamo imparare a distinguerle. Quelle che sono di Dio, quelle che sono volute da Dio, quelle che provengono dalla sua parola, sono sempre fedeli. Ora, fratelli, il nostro libro è la Bibbia. La Bibbia non contiene soltanto promesse. Lo dobbiamo dire. Io vi voglio spiegare il perché lo dobbiamo dire. Pochi anni fa forse non era necessario. Qualche decina di anni fa, anzi, per essere più preciso, non era necessario. Era così chiaro ed evidente che tutta la parola doveva essere ascoltata, accolta, accettata e messa in pratica. Ma i tempi sono cambiati e ci sono alcuni che sono proprio alla ricerca di una Bibbia fatta su misura, una Bibbia fatta solo di promesse. Non esiste una Bibbia siffatta. Ecco perché allora nel predicare ci tocca a volte chiarire questo aspetto, perché Gesù, che è il compimento delle promesse di Dio, come abbiamo letto, non ha fatto soltanto promesse, non ha detto soltanto dei sì, Gesù ha detto anche dei no. Quello che cambia rispetto a questo insegnamento che ci sta dando questo testo è che non ha dato un sì e un no contemporaneamente sulla medesima questione. Si tratterebbe in questo caso di tornare ai principi fondamentali di Gesù e considerare che in Lui ci sono i sì, ci sono anche i no, e che Gesù va preso per intero, così com'è, come quella volta che i discepoli presero sulla barca Gesù così com'era. O lo prendi così oppure non lo puoi prendere Gesù, non lo possiamo prendere come tagliandolo a fettine, perdonate l'esempio, prendendo quelle che ci interessano, scartando le altre. In Gesù non ci sono ambiguità. Questo è il senso del verso 19. Ascoltate, Gesù non è stato sì e no. Sì e no contemporaneamente. Non è questo possibile, perché o è sì oppure no. Cosa vuol dire mescolarli? Sulla medesima affermazione metterli in positivo e in negativo. Vuol dire essere ambigui. Vuol dire essere alla ricerca di poter, si dice, giocare su due tavoli contemporaneamente per avere un vantaggio. Come quando qualche nazione si è alleata prima con un nemico e poi, scusate, con altri contro un nemico e poi si è alleato con il nemico. Prima un sì e poi un no contemporaneamente. Questa è ambiguità, questo è essere doppi nell'animo. Ma Gesù non è fatto in questo modo. In Lui non c'è contemporaneamente il sì e il no, ma c'è in Lui sincerità. E quando dovrà dire sì, dice sì, e quando deve dire no, dice e dirà di no. E come Lui è, così desidera che noi siamo. E questa è una delle poche affermazioni che farò durante questo messaggio in relazione a quello che dovremmo fare noi, perché vorrei parlare di quello che fa Dio, vorrei parlare di quello che fa Gesù quest'oggi, perché le promesse di Dio sono fedeli e di quelle voglio parlare. Il nostro testo inizia nel verso 18 con questa parola: or com'è vero che Dio è fedele. Non è in discussione, or com'è vero, punto. Or com'è vero che Dio è fedele, ci credo. Lo scrivo, dice Paolo, me l'ha ispirato lo Spirito di Dio. non lo voglio neanche minimamente confondere con altre realtà, perché il nostro Dio è fedele nelle sue promesse. Sta dicendo che colui che ha fatto le promesse è fedele, è scritto nella lettera agli ebrei, colui che ha fatto le promesse è fedele, colui che ha fatto le promesse non è uno che ha fatto soltanto, che abbia fatto soltanto promesse, chiaramente, ma come Gesù che le ha adempite fedelmente. Per questa ragione noi ci troviamo di fronte a questa affermazione: Dio ha fatto le promesse e qualcuno le ha adempiute. Le adempiute con fedeltà, non mescolando i sì e i no, mi capite? La promessa è di Dio e Gesù è il Figlio, l'ha messa in pratica tal quale l'ha ricevuta, fino a fare le sue scelte e salire sulla croce al nostro posto. La coerenza di Gesù la conosciamo, non dobbiamo sostenerlo con le nostre stampelle. Per questa ragione, quando noi ci troviamo di fronte a una promessa nella Scrittura, oggi ne vedremo alcune nel nostro testo, quando noi ci troviamo di fronte a qualche promessa che sembra proprio uscire dalle pagine della Bibbia a nostro beneficio, è scritta proprio per noi, la parola di Dio è tutta per ognuno e quindi è tutta per me, e in particolare poi ci saranno dei momenti in cui alcuni aspetti, alcuni passaggi, alcuni versi, in questo caso alcune promesse della Bibbia verranno più in evidenza per la mia esperienza, per il mio bisogno, rispetto al tuo, e la volta dopo sarà differentemente, perché comunque la parola farà il suo effetto. Ora, quando noi ci troviamo davanti a una promessa fatta da Dio, fatta da Gesù, questo verso che abbiamo letto ci dice che per mezzo di Gesù siamo invitati a pronunciare l'Amen alla gloria di Dio. Che vuol dire? Pronunciare l'Amen. L'Amen vuol dire: Signore, che sia fatto così, che quello che tu stai dicendo e che per me è una promessa, o quello che io ti sto chiedendo, arrivi a un compimento. Ovvero, l'Amen vuol dire che noi crediamo che Dio possa esaudire, mettendo in pratica, quella promessa che abbiamo ascoltato. Ma quello che è certo è che questo dire Amen non è e non dovrà essere un'abitudine, giusto perché altri lo dicono, ci accodiamo anche noi e diciamo Amen a qualsiasi cosa. L'Amen deve essere qualcosa che sortisca da un cuore toccato dalle parole di Dio o di Gesù, e in questo caso dalle sue promesse, desiderando che quella specifica promessa che ha colpito il nostro cuore sia esaudita dal Signore. Come? Con fede, con speranza e anche con pazienza. Ora veniamo al dunque, i versi 21 e 22 del nostro testo. Cosa presentano? Presentano già l'esaudimento di alcune promesse. Non si parla di promesse, ma di promesse esaudite. Esaudite da chi? Da colui che le ha fatte nella sua fedeltà. Il primo di questi esaudimenti riguarda questa capacità di stare fermi nel Signore. Sentite, or colui che con voi ci fortifica in Cristo è Dio. Ogni cosa che riguardi la relazione con Dio, ogni cosa che sia di carattere spirituale, che abbia qualcosa di divino in sé, non si può affrontare con forze terrene, non è per forza, non, e non è per potenza, ma è per lo spirito mio, dice il Signore. Zaccaria profetizza queste parole. Quindi abbiamo bisogno di lasciar fare allo Spirito di Dio, il quale concede queste forze. Colui che con voi ci fortifica. Guardate, non so se avete ancora la Bibbia aperta. Colui che con voi ci fortifica. Questo richiederebbe un'altra predicazione nella predicazione. C'è l'Apostolo Paolo che dice, scrivendo alla Chiesa di Corinto, con tutti i problemi che c'erano di disordine in quella comunità, è il grande apostolo delle genti, unto, chiamato da Cristo e mandato a predicare il Vangelo in tutta quella parte conosciuta del mondo occidentale. E questo grande apostolo dice: io e voi siamo sullo stesso identico piano, perché io e voi siamo rafforzati, fortificati dal medesimo Dio, colui che con voi ci fortifica, ovvero chi serve e chi è servito è fortificato da Cristo Gesù in Dio. Questo è l'esaudimento di una promessa. Ogni volta che riconosciamo in noi stessi delle forze, delle capacità che sappiamo che non sono nostre, e dentro di noi nasce quella conferma: Signore, è vero, quello che tu dici io lo sto vivendo in questo momento, perché vedo che per le mie capacità non potrei mai fare quello che sto facendo, o fare delle affermazioni nella testimonianza ad altri. E allora qual è una delle promesse che ci balzano alla mente nel vedere che c'è già questo esaudimento? C'è chi ci rende fermi, stabili, saldi, è il Signore. Dove sono scritte queste promesse? Vi ricordate l'opposto? Voi senza di me non potete fare nulla, dice Gesù. Cosa sta dicendo? Voi con me potete fare tutto. Voi senza di me siete come i tralci, staccati dalla vite, non potrete portare frutto. Voi con me siete come quei tralci attaccati che produrranno frutto. Voi senza di me non andrete da nessuna parte, ma con me andrete dappertutto, perché io sarò con voi. Oppure quando è scritto tutto è possibile a chi crede. Sono affermazioni, possiamo chiamarle promesse? Sono affermazioni che sono uscite dalla bocca di colui che è definito la parola eterna, Cristo Gesù. E in risposta a queste affermazioni, altre se ne aggiungono, come quando l'Apostolo Paolo, nella prima lettera ai Corinzi, capitolo 1, nel verso 8, dice che egli vi renderà saldi sino alla fine. Fratelli, badate letteralmente a queste parole. Dio, egli vi renderà saldi fino alla fine, perché siate irreprensibili nel giorno del Signore nostro Gesù Cristo. Mi sembra di vedere qui che l'interesse alla nostra irreprensibilità sia più di Dio che nostra. E sapendo Lui quanto abbiamo bisogno di essere guidati, interviene nella maniera meravigliosa di colui che non forzerà le situazioni, non obbligherà, ma renderà tali le circostanze perché noi potremo essere obbedienti alla parola e potremo per fede abbracciarla, farla nostra, ed essere quindi davvero trovati irreprensibili. Ma tutto questo, colui che ci fortifica in Cristo è Dio, vale ancora per noi? Lo fa ancora oggi il Signore? Lo può fare per me? Lo può fare per te? E la risposta quale può essere? Sì, lo può fare e lo fa, perché colui che ha fatto le promesse è fedele. Il secondo esaudimento è nell'unzione di Dio. Quando è scritto Dio ci ha unti e segnati con il proprio sigillo. Vi riporto un'altra versione che è identico come sostanza, ma aggiunge un piccolo chiarimento che è sottinteso nella nuova riveduta che abbiamo letto poc'anzi. È scritto Dio ci ha unti e ha messo il suo sigillo di proprietà su di noi. Capite che il messaggio è identico? Identico, ma specifica che questo sigillo è un sigillo di proprietà che Lui ha messo su qualcuno. Una volta l'unzione si faceva per scelta da parte di Dio, di uomini che dovevano essere messi da parte per un servizio particolare. Il primo più importante che possiamo ricordare è l'unzione con l'olio sacro del sommo sacerdote Aaronne, il primo sommo sacerdote, scelto da Dio in mezzo al popolo, il fratello di Mosè. E da lui, dalla sua discendenza levitica, ci sarà tutta una serie di questioni legate al sacerdozio. Questo olio messo sulla fronte o addirittura che veniva versato e poteva scendere fino all'orlo dei vestimenti. Voleva dire che Dio aveva scelto un uomo, gli aveva detto tu sarai mio sommo sacerdote, oppure verserai l'olio sul capo di Saul, il primo re, e poi con Davide e tutti gli altri. Cioè la scelta di un sacerdote, la scelta di un re. È Dio che sceglie e conferma, in quel caso tramite questo olio visibile. Dove sono le promesse? Qui è scritto che Dio ci ha unti e ci ha messo questo sigillo. Dove sono le promesse? Perché stiamo dicendo che questo è un esaudimento? Perché l'Apostolo Pietro, nella prima lettera, al capitolo 2, nei versi 9 e 10, dice: ma voi, siete una stirpe eletta, un sacerdozio regale. Lo senti l'olio sul tuo capo? Ogni credente, ogni figlio di Dio si ritrovi a guardare con attenzione a quello che dice la parola. Una gente santa, un popolo che Dio si è acquistato. Lo vedete il sigillo di appartenenza, di proprietà? Perché proclamiate le virtù di colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla sua luce meravigliosa? Voi che prima non eravate un popolo, ma ora siete il popolo di Dio. Beh, io non vedo soltanto promesse in queste parole. Io vedo di più che promesse. Questo è un proclama a tutti gli effetti. È un proclama che viene dal cielo, che sta dicendo le promesse dell'Antico Testamento non sono soltanto adempiute in Cristo, ma viene aggiunto qualcosa di più grande. Tu non sei scelto per fare il sacerdote o per fare il re, tu sarai un sacerdozio reale. La benedizione di Dio accompagna questa scelta dal cielo. E questa parola ci dice che siamo stati acquistati al Calvario per mezzo del sacrificio vicario di Cristo, cioè morto al nostro posto. Siamo diventati figli di Dio per grazia mediante la fede. E fatemelo dire, altro che l'olio. Qui c'è un sigillo che viene apposto sul cuore di quanti credono alla parola di Dio per mezzo della fede ancora oggi. Questo è l'esaudimento delle promesse che viene dal cielo. Dio guarda ognuno di noi e riconosce che siamo suoi figli, che non lo eravamo, lo siamo diventati. E mette quel sigillo che permetterà idealmente di non confondere chi non sia figlio rispetto a chi lo è. Ma io dico, Signore, grazie perché tu l'hai messo su di noi. Alleluia. C'è un terzo e ultimo esaudimento. Questo concerne la caparra dello Spirito. È scritto qui, Dio ha messo la caparra dello Spirito nei nostri cuori. Dove è la promessa? A quale promessa si riferisce? Perché qui non è scritto Dio metterà la caparra dello Spirito, Dio ha messo. È Paolo che sta scrivendo ai discepoli, sta scrivendo ai credenti di una chiesa, Dio ha messo. Dove è scritta questa promessa? Ma c'è una buona parte del capitolo 14 del Vangelo di Giovanni, nel quale Gesù lascia un suo testamento, presenta quali saranno i fatti che accadranno da lì a breve e quelli che succederanno dopo la sua morte sulla croce. E nell'indicare che non è nella volontà sua e del Padre di lasciare orfano qualcuno che aveva in Cristo un punto di riferimento terreno, dirà che io manderò, con il Padre mio manderemo il Consolatore, lo Spirito Santo. Cioè l'intero capitolo 14 e poi anche il capitolo 16 aggiungerà dei particolari del Vangelo di Giovanni, le promesse. Ma vi voglio riportare a quella che l'Apostolo Paolo scriverà nella lettera agli Efesini, capitolo 1, nei versi 13 e 14. Dice, in Lui, voi pure, sentite bene, dopo aver ascoltato la parola della verità, il Vangelo della vostra salvezza, e avendo creduto in Lui, avete ricevuto il sigillo dello Spirito Santo che era stato promesso, il quale è pegno della nostra eredità fino alla piena redenzione di quelli che Dio si è acquistati a lode della sua gloria. Fratelli, questo chiarimento, dopo aver ascoltato la parola della verità, un messaggio per coloro che battezzano i neonati, dopo aver ascoltato la parola della verità, il Vangelo della vostra salvezza e dopo, e quindi avendo creduto, ecco che arriva il sigillo dello Spirito di Dio. Parla chiaramente della nuova nascita, della rigenerazione, della trasformazione interiore miracolosa da parte dello Spirito di Dio che viene a vivere, a dimorare nel credente, facendolo diventare tempio dello Spirito Santo. E lo Spirito in noi qui viene chiamato deposito, caparra, pegno. Che significa questo? Come ogni caparra, è una parte minore rispetto al bene più grande a cui si riferisce come garanzia. E vuol dire che quello che abbiamo ricevuto in Cristo attraverso la conoscenza che abbiamo oggi delle scritture, è soltanto una minima parte di quello che troveremo quando ci sarà per noi una piena redenzione, ovvero quando saremo nel cielo col Signore, quando avverrà una finale trasformazione e saremo resi capaci di stare davanti alla presenza di Dio, il Creatore del cielo e della terra, l'infinito Signore, il Santo, davanti al quale nessuno potrebbe stare se non di pari santità, pari non di misura naturalmente, ma di qualità. Vuol dire che quello che accadrà allora, quello che vivremo allora, sarà in maniera infinita più grande di quello che abbiamo ricevuto fino ad oggi. Fratelli, io non so che cosa succeda dentro di voi, ma il mio cuore esplode di gioia e di gratitudine, perché dico, ma chi siamo noi? Chi sono io? Per poter credere ancora a queste parole e pensare che non siano state scritte per il grande apostolo Paolo, ma sono state scritte per ognuno di noi. Per te, fratello, per te, sorella, per te che stai mettendo in discussione la tua validità davanti a Dio. Non confondiamo l'umiltà. Non confondiamo l'umiltà con la falsa umiltà, ma se questo sentimento che scoppia nel cuore vale anche per te, fratello e sorella, ti devo presentare una domanda. Qui abbiamo visto l'adempimento di tre grandi questioni che riguardano la nostra fede, che valgono per tutti. Ma c'è qualche altra promessa che tu hai letto nella Bibbia, l'hai letta e hai capito che quella si riferisce proprio a te? Hai letto per caso che c'è come promessa un battesimo nello Spirito Santo e ancora tu non l'hai ricevuto? L'hai letta questa promessa? Ci sono altre promesse che tu hai letto che ti riguardino? Ognuno di noi deve badare a se stesso. Qui se non si tratta di andare indietro troppo con la memoria e fare un elenco, magari scriverlo, annotarlo su qualche foglio. No, no, qui si tratta di essere guidati dallo Spirito di Dio. Se c'è qualche promessa che il Signore ha fatto, che dobbiamo fare mentre aspettiamo? Abbiamo avuto questa indicazione oggi dalla parola. State fermi, stiamo fermi in Cristo. Attendiamo con fermezza, perché farlo è parte della nostra fedeltà. Ed è la seconda volta che cito qualcosa che dovremmo fare noi dall'inizio di questo messaggio, che invece si è concentrato su colui che è fedele alle promesse che fa. Fedelmente. E Ebrei, capitolo 10, verso 23, e finisco con queste parole, testo che completa il precedente e ci dice, ci esorta a fare, a come essere, anzi più che fare, se crediamo alla parola che abbiamo sentito oggi predicare. E dice, manteniamo ferma la confessione della nostra speranza. Abbiamo confessato evidentemente che la nostra speranza è in Cristo, l'abbiamo dichiarata ad altri, non solo il giorno del battesimo in acqua, ben inteso, ma quello che noi abbiamo dichiarato con fermezza lo dobbiamo mantenere fermo, senza vacillare, perché fedele è colui che ha fatto le promesse. Io dico grazie al mio Signore, chiedo anche voi. Quante altre promesse tu hai rivolto al tuo popolo? Io sarò con voi fino alla fine dell'età presente, dice il Signore. Dio in noi, Cristo Gesù in noi, l'Emmanuele, Dio con il suo popolo. Non ci lascerà mancare nulla se Lui è in noi. Ma non si tratta di voler ricevere, ricevere, ricevere. Ma come avete notato, le promesse che abbiamo commentato qui insieme quest'oggi hanno una forte profondità di ordine spirituale. Desideriamo le cose dall'alto. Non concentriamoci troppo sulle cose che passeranno. Guardiamo le cose dall'alto e il Signore, che è fedele alle sue promesse, le esaudirà una per una. Signore, grazie. Amen.